Megnetti, devi essere sì. fiero di me.
Ma io lo sono sempre, Mautino. Per cos'altro lo devo essere?
Ho visto un film sullo spazio e mi è piaciuto tantissimo. Già ho visto un film, una cosa da celebrare.
Sì, esatto,
sullo
questa è già una notizia.
E mi è piaciuto tantissimo.
Wow. Quindi uno dei grandi classici, 2001 Odissea nello spazio, per esempio.
No. Si chiama Fly Me to the Moon.
Aia. Ma quello lì ultimo, recente, quasi
sì,
complottista.
Scarlett Johansson, ma che complottina, una grande storia d'amore.
Ma sì, una noia mortale.
Ma come noia mortale? No. Ma si piange, si ride, si sogna, vanno sulla
poco
luna.
Spazio, tutto un po' così. No,
cioè,
non
per una volta che mi piace un film sullo spazio, questo film non piace a te. Cioè,
esatto,
proprio...
è andato esattamente così.
Va bene, benissimo, non ne guarderò mai più.
Ma no, Mautino, dai, non puoi autosabotarti così.
Ho capito, però dammi delle direttive, cioè deve essere noioso per andar bene, non ci deve essere l'amore
per andare bene,
i sentimenti.
Dei... No, ma no, i sentimenti muovono il mondo e anche lo spazio, ci mancherebbe. Comunque vabbè, ne riparliamo, magari a un certo punto faremo la lista dei film spaziali consigliati di Ci vuole una scienza.
Sì, dimmelo quando la fai.
Che tu vai in ferie. Piuttosto dobbiamo dire un'altra cosa importante, no Mautino?
Beh sì, perché si avvicinano le feste, si avvicina il Natale e come tu ben sai, Megnetti, conta il pensiero più che i regali materiali.
Ah certo, soprattutto se quel pensiero riguarda il Post, perché c'è la possibilità di regalare un abbonamento al Post per Natale. Per farlo basta andare su regala.ilpost.it, ovviamente vi lasciamo il link anche nella descrizione di questo episodio, da lì è semplicissimo, basta seguire le istruzioni e si può regalare un abbonamento annuale per 1, 2 o addirittura 3 anni, insomma vi potete davvero sbizzarrire.
Regalare l'abbonamento al Post vuol dire permettere anche ad altre persone di ascoltare i podcast come Ci vuole una scienza e tutti gli altri che sono presenti nella ricca offerta del Post.
E ovviamente poi serve anche a sostenere il Post e tutto il suo progetto giornalistico, che lo ricordiamo ha comunque al suo centro il sito con le notizie. E a proposito di notizie, Mautino, c'è una puntata da fare.
Ebbene sì, perché oggi ci occupiamo di glifosato, della stella di Betlemme e di libri da regalare a Natale. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Questa storia inizia nel 2017 con una causa legale che ha portato alla luce degli scambi di email interni alla Monsanto, la multinazionale della chimica tra le più esposte sul tema degli OGM una ventina di anni fa e poi anche dopo ovviamente. Dalle mail emergeva che i dipendenti avevano contribuito alla stesura di uno degli studi più citati a favore della sicurezza del glifosato, l'erbicida prodotto proprio dalla Monsanto e venduto con il nome commerciale di Roundup.
E lo studio in questione era stato pubblicato 17 anni prima, quindi nel 2000, sulla rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology da 3 ricercatori, che erano Gary Williams del New York Medical College negli Stati Uniti, Robert Cross dell'Università di Utrecht in Olanda e Ian Munro, che invece è della società di consulenza canadese Cantox. E secondo i dati di Web of Science, quell'articolo era stato poi citato oltre 600 volte, rientrando nello 0,1% degli studi più citati, ovviamente, sul glifosato.
E oggi, 25 anni dopo, la rivista che lo ospitava ha annunciato di averlo ritirato a causa, citiamo testualmente, di serie preoccupazioni etiche e dubbi sulla validità dei risultati della ricerca.
E quella del glifosato è una storia bella complessa ed è anche una di quelle storie in cui le posizioni sono talmente radicate da rendere difficile ormai parlarne serenamente. Diciamo, è molto partigiana la questione. Allora, per capire perché questa ritrattazione, una ritrattazione di uno studio apparentemente datato, abbia ancora oggi un peso davvero rilevante, bisogna fare un passo indietro e guardare alla questione più ampia della sicurezza del glifosato. E chi meglio di noi per fare una cosa più ampia, Mautino?
Quello ci viene benissimo, ci proviamo infatti, metteremo in fila i fatti, proveremo a rispondere anche alla domanda che poi tutti ci facciamo, no? Di fronte a notizie come questa. Ma quindi, fa male? Dobbiamo preoccuparci?
Belle domande. Allora, partiamo dall'inizio. Il glifosato, probabilmente lo saprete ormai, è un erbicida a largo spettro e viene utilizzato per eliminare le infestazioni che competono con le colture agricole, possiamo dire le erbacce.
Sì.
Dal punto di vista chimico è un composto organofosforico che agisce inibendo un enzima fondamentale per le piante, le PSP sintasi, portando alla morte delle piante che appunto vengono trattate con questo metodo. È efficace solo su piante che sono in crescita e viene assorbito soprattutto attraverso le foglie. È stato introdotto sul mercato negli anni 70 con il nome commerciale di Roundup, come diceva Mautino, e poi il glifosato ha conosciuto una diffusione davvero enorme negli anni seguenti, in particolare dopo lo sviluppo di colture geneticamente modificate che erano resistenti al suo effetto e che quindi permettono di eliminare le infestanti senza però danneggiare il raccolto.
Eh sì, sono le famose piante resistenti al glifosato. Per la sua efficacia contro una varietà di piante molto ampia, il glifosato è uno degli erbicidi più utilizzati al mondo. Viene impiegato in agricoltura, in orticoltura, in viticoltura, in silvicoltura, ma anche nella manutenzione dei giardini, delle aree urbane, delle infrastrutture come le strade, le linee ferroviarie. Il brevetto della Monsanto è scaduto tanto tempo fa, è scaduto proprio agli inizi degli anni 2000, e da allora il glifosato è prodotto come generico e viene quindi poi rivenduto da un sacco di altre aziende. Da molti anni, come abbiamo accennato prima, è al centro di un dibattito scientifico molto complesso che è alimentato da una letteratura ampia, molto ampia, però non univoca. E il confronto scientifico non nasce tanto dalla mancanza di dati quanto dalle differenti modalità con cui questi dati vengono interpretati in funzione dei metodi sperimentali che vengono adottati, delle popolazioni osservate e del tipo di esposizione considerato.
E qui ovviamente troviamo una vecchia conoscenza di ci vuole una scienza,
sì.
Perché nel 2015 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la IARC, che citiamo molto spesso, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani e quindi l'ha inserito nel gruppo 2A, sulla base di prove limitate negli esseri umani e in particolare di un'associazione con un aumentato rischio di linfomi non Hodgkin negli agricoltori e di prove invece più robuste ottenute in studi su animali e in esperimenti di laboratorio.
E qui, Magnetti, dobbiamo dire quello che diciamo sempre.
Esatto, visto che dicevamo che è una vecchia conoscenza, la IARC, lo diciamo appunto spesso, fa una valutazione di pericolo, quindi una cosa assoluta che è intrinseca alla natura della sostanza o della pratica, a prescindere poi dall'esposizione che si ha a quella sostanza. Quindi sappiamo per esempio che l'alcol è un cancerogeno certo e quindi è finito nel gruppo 1, così come lo sono le carni lavorate oppure il fumo. Invece per molte sostanze o pratiche non abbiamo la stessa certezza e quindi si usano quelle espressioni che sono poi un po' ambigue, che magari ci suonano strane, come probabile cancerogeno, il gruppo 2A di cui parlavamo prima, oppure possibile cancerogeno, che invece è il gruppo 2B. In questo caso significa che non siamo in grado di dire se lo sia davvero o no, perché le prove sono ancora parziali. Ma se le prove poi arrivano, beh, la sostanza allora magari fa un upgrade e può passare nel gruppo 1, proprio perché è una sua caratteristica intrinseca, è fatta così quella sostanza.
Esatto. Una cosa diversa invece è il rischio che quella sostanza nelle condizioni reali di utilizzo provochi davvero un tumore, visto che parliamo di cancerogeni, e il rischio è legato alle condizioni di esposizione e viene valutato da altri enti, quindi non dalla IARC, ma da per esempio l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, qui da noi nell'Unione Europea, ma anche l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, l'ECA, oppure la Food and Drug Administration negli Stati Uniti. Questa differenza, che manda abbastanza tutti in confusione, e capiamo
sì.
anche perché, fa sì che una sostanza possa essere cancerogena e però il suo utilizzo possa essere considerato sicuro. Il glifosato sembra rientrare in questa categoria, visto che potrebbe essere cancerogeno, però le valutazioni di sicurezza fatte dagli enti come EFSA, ma anche l'OMS e la FAO, valutano il suo uso come sicuro, con qualche dubbio in più sull'uso professionale degli agricoltori, come dicevi tu prima.
E in questo contesto le istituzioni hanno adottato un approccio che è ispirato al principio di precauzione. Hanno quindi abbassato le soglie concesse dei residui di glifosato negli alimenti, oppure hanno anche ristretto le condizioni d'uso nelle aree che sono frequentate dalla popolazione e sottopongono poi periodicamente il glifosato proprio come sostanza a delle revisioni. Il caso di questa sostanza mostra quindi come la gestione del rischio non coincida con un verdetto definitivo di pericolosità o di innocuità, ma con un equilibrio dinamico fra evidenze scientifiche, tutele della salute pubblica e poi delle implicazioni prettamente economiche e sociali.
Ed è proprio in questo quadro, che già di per sé è complesso, che il ruolo degli studi citati a sostegno della sicurezza del glifosato diventa cruciale. E i primi interrogativi sull'integrità dello studio del 2000, quello da cui siamo partiti, erano emersi proprio durante una causa intentata contro Monsanto da persone che sostenevano che il loro linfoma non Hodgkin fosse stato causato dall'esposizione al glifosato. Ovviamente questo dopo la valutazione nel 2015 da parte della IARC di probabilmente o probabile cancerogeno.
E quell'azione legale ha reso evidenti i documenti interni dell'azienda che mostrano i dirigenti discutere su come rispondere alla valutazione di questa probabile cancerogenicità definita dalla IARC. Una delle tattiche prese in considerazione era quella di ingaggiare dei gruppi di ricerca apparentemente indipendenti per pubblicare studi a supporto della sicurezza del glifosato. E un modo per farlo, ha scritto un dirigente dell'azienda in una di queste mail che poi sono state rivelate, sarebbe stato quello di fornire agli scienziati i dati in modo che loro potessero semplicemente metterci la firma. E questo grande manager diceva proprio in una mail: è così che abbiamo gestito lo studio, cioè quello del 2000, che ora è stato ritirato. In pratica, in quelle mail il dirigente ammetteva di aver fatto quello che viene definito ghostwriting, no? Nel quale i veri autori di uno studio o di un libro sono diversi e nascosti dall'autore che invece compare poi in copertina. Insomma, un bel modo di lavorare.
Eh sì, e queste informazioni risalgono al 2017-2018, no? Dicevamo, però la decisione della rivista di ritirare quello studio è arrivata solo adesso, 8 anni dopo quelle prime rivelazioni, grazie al lavoro di 2 storici della scienza, Naomi Oreskes dell'Università di Harvard e il suo postdoc Alexander Kaurov. A luglio del 2025 i due hanno pubblicato un'analisi che mostrava come quello studio rientrasse nello 0,1% degli studi più citati proprio nella ricerca accademica relativa al glifosato. Hanno scoperto che i tassi di citazione non si sono praticamente mossi dopo le rivelazioni di quel coinvolgimento occulto di Monsanto, e quello studio ha continuato a essere utilizzato nei documenti politici e divulgativi. Con questa ritrattazione, che è arrivata grazie proprio al lavoro di Oreskes e Kaurov, Oreskes spera che si diffonda la voce che quello studio non dovrebbe essere utilizzato come fonte attendibile di informazioni. E nella nota della ritrattazione pubblicata il 28 novembre sulla rivista, il tossicologo Martin van der Berg, che è co-redattore capo proprio della rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology ed è anche docente all'Università di Utrecht, ha definito quello studio un punto di riferimento nel dibattito sulla cancerogenicità del glifosato e del Roundup nello specifico. Tuttavia, ha scritto van der Berg, la mancanza di chiarezza sulle parti effettivamente redatte dai dipendenti Monsanto crea delle incertezze sull'integrità delle conclusioni. Quindi non ci dice che lo studio è falso, non sappiamo se è falso oppure no, e che forse, se ci pensiamo, è la situazione peggiore, no? Perché l'incertezza ci piace sempre meno di una risposta netta. Ci avessero detto è tutto da buttare, saremmo anche un po' più sereni probabilmente.
Esatto, l'avremmo chiusa lì, e invece siamo qua a parlarne e anche a chiederci che cosa può cambiare adesso. Allora, sul piano processuale diciamo che può cambiare tanto, visto che la tesi della difesa di Monsanto si basava prevalentemente su questo studio. Sul piano scientifico invece di effettiva sicurezza, beh, è tutto un po' più complicato. Monsanto oggi è di proprietà di Bayer e ha risposto alla notizia del ritiro dello studio con una dichiarazione in cui dice che lo studio ritirato era solo uno tra i tanti sulla sicurezza di quella specifica sostanza. Il consenso tra i principali enti regolatori a livello mondiale è che il glifosato può essere utilizzato in sicurezza secondo le istruzioni e non è cancerogeno, ha dichiarato in un comunicato la stessa azienda.
Che è in parte vero, parliamo di uno studio ritirato, seppur molto importante. La valutazione del rischio che fanno questi enti non si basa mai su uno studio solo, ma su centinaia di ricerche tossicologiche, epidemiologiche, di monitoraggio dei vari residui negli alimenti, e i dati a disposizione, quelli che abbiamo oggi, non sembrano modificare quello che sappiamo, e cioè che il glifosato potrebbe sì essere un cancerogeno, come ci ha detto la IARC, ma per noi consumatori non dovrebbe rappresentare un rischio reale. Diverso il discorso per gli agricoltori, ma questo di nuovo si sapeva già prima.
Eh sì, certo che è difficile crederci davvero, no? Questo genere di vicende minacciano la fiducia poi pubblica nella scienza e nelle istituzioni, e come ha scritto la stessa Oreskes in un editoriale pubblicato su Science, chiudere un occhio sulle malefatte nella comunità scientifica dà al pubblico un motivo legittimo per diffidare del nostro lavoro, e lo abbiamo anche visto in tante altre dinamiche anche negli Stati Uniti ultimamente, lo racconta. Stavamo qualche puntata fa.
Sì, e Oreskes, che era ospite del Convegno Nazionale di Comunicazione della Scienza di Trieste, quello da cui, se vi ricordate, registravo la scorsa puntata sotto un cappotto in uno stanzino vuoto, proprio lì a Trieste Oreskes ha spiegato che il senso del suo lavoro è quello di provare a riportare la fiducia nella scienza, anche se può sembrare un po' un controsenso, no? Perché da un lato, no, attacca questi studi e dall'altro però vuole difendere la scienza. E lei l'ha spiegato dicendo che viviamo in tempi complicati, soprattutto negli Stati Uniti, dove vive lei, e la scienza è sotto attacco. E come ha detto, quando qualcuno cerca di smantellare la tua casa, quello che puoi fare è rafforzare le fondamenta. E quindi il lavoro che ha portato poi al ritiro dello studio sul glifosato rappresenta proprio questo, un tentativo di mettere in sicurezza le basi del lavoro della scienza, della letteratura scientifica, ricordando che la credibilità di ogni valutazione dipende dalla trasparenza e dall'integrità dei dati su cui si fonda, e questo è uno dei nostri, delle cose su cui battiamo di più qua a Ci vuole una scienza.
Certo, un nostro cavallo di battaglia, è un po' la nostra My Way sostanzialmente.
Sì.
Comunque, nel lungo periodo la comunità scientifica deve impegnarsi ovviamente a proteggere la scienza come impresa indipendente e obiettiva, con la capacità scientifica governativa ridotta e anche la crescente influenza di interessi corporativi. È necessario poi che i singoli ricercatori, le associazioni scientifiche e gli enti professionali assumano una posizione anche più decisa, garantendo che la letteratura scientifica rimanga una base affidabile per decisioni critiche, dalla regolamentazione dei pesticidi alla tutela della salute pubblica. Del resto internamente ci si parla in quel modo lì, ed è bene che ci si parli bene e il mezzo funzioni.
E in questo senso la storia del glifosato non è solo una vicenda giudiziaria oppure un dibattito tecnico, ma ci ricorda che l'integrità della scienza è molto fragile e mantenerla richiede vigilanza, quindi anche il nostro lavoro, trasparenza e una responsabilità collettiva.
Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi dissero: «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono. E la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostatisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra.
Megnetti, c'è stata un'interferenza, deve essere a Radio Maria.
Ma no, dai, è Matteo.
Ah, è l'evangelista. Sì,
no,
certo.
Matteo Caccia, no? La voce, dico, è la sua, lo ringraziamo anche.
Vabbè, Matteo lo ringraziamo sempre, però leggeva il Vangelo?
Sì, 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 il secondo capitolo del Vangelo di Matteo, posso confermartelo.
Ok, va bene. Allora, è Natale.
Sì.
Capisco il riferimento, neanche originalissimo, possiamo dire. Ma cosa c'entra con la scienza?
Beh, c'è potenzialmente tanto spazio nella cosa che racconta Matteo, no? L'osservazione del cielo, la stella di Betlemme, il moto degli astri, bello, no?
Megnetti, speravo quasi che fosse una svolta mistica.
Guarda, su quello non c'è pericolo, però visto il periodo occupiamoci della cosiddetta stella cometa di Natale, come solo Ci vuole una scienza può fare, ovviamente.
Che cosa mai potrà andare storto, ma proprio... chiediamocelo.
Allora, non siamo ovviamente i primi a occuparcene in termini scientifici, anzi è proprio uno di quegli argomenti che in realtà appassionano da secoli soprattutto gli astronomi, senza ovviamente togliere nulla ai teologi, che hanno già loro ben da fare.
Salutiamo tutti i teologi in ascolto. La stella di Betlemme è del resto un'immagine molto evocativa, con cui abbiamo anche una certa familiarità. Io mi ricordo il presepe vivente al paese in cui sono cresciuta.
Ah, ma che bello! E tu facevi la stella cometa?
No, facevo il pastore. cuore.
Wow.
Sì, perché a noi ragazzini delle medie che sapevamo suonare male il flauto dolce ci avevano messo a fare i pastori con delle pelli di coniglio addosso. Insomma, vabbè, dei ricordi che forse non voglio rievocare, però mi ricordo questa bella stella cometa di cartapesta, perché poi alla fine si fanno sempre di cartapesta.
Sì, o stagnola,
cose.
Dipende.
Esatto, forse un misto cartapesta e stagnola, ma non è questo il tema della puntata di oggi, perché la stella, quella vera, insomma, quella che sta su nel cielo, era di fatto un po' l'antesignana del GPS moderno, quindi una guida al centro poi di una delle storie più famose del mondo. E proprio perché è da sempre così famosa, da tempo ci si chiede se dietro quella stella ci fosse semplicemente un simbolo oppure un vero fenomeno astronomico.
Eh sì, anche perché la descrizione che ne fa Matteo, l'unico a occuparsene tra l'altro nei Vangeli, è particolare. Descrive il comportamento di un corpo celeste che prima si muove guidando i magi e poi incredibilmente si ferma proprio su Betlemme, indicando ai magi il punto in cui potranno trovare Gesù, che è nato da poco. Il fatto è che le stelle, i pianeti e gli altri corpi celesti non è che si comportino in questo modo, no? Sappiamo che sono tutti in movimento, che ruotano su loro stessi, che descrivono orbite, che si muovono insieme alle galassie di cui fanno parte, che poi le stesse galassie si muovono. Insomma, sta storia della stella cometa di Natale che si muove e poi si ferma non sembra avere molte spiegazioni scientifiche convincenti.
E girala e rigirala, alla fine si arriva sempre alle stesse tre conclusioni. La prima, per chi ci crede, è che si sia trattato di un miracolo, quindi di qualcosa che può essere osservato ma non spiegato, perché è il frutto di una volontà superiore, supernaturale. La seconda è che si tratti di una leggenda, quindi un espediente narrativo che ha poi avuto varie evoluzioni fino ad arrivare ai giorni nostri. La terza possibilità è che si fosse trattato effettivamente di un fenomeno naturale che magari all'epoca non era stato compreso fino in fondo e che di conseguenza fatichiamo ancora oggi a capire, perché abbiamo quelle descrizioni del tempo che appunto descrivono quello che vedevano, e se non lo capivano ci danno una descrizione non completa. E quindi, visto che siamo un podcast scientifico, la strada che ci interessa di più rispetto alle altre due è proprio questa terza qui, diciamo quella più misurabile delle tre.
Il fatto è che il testo del Vangelo di Matteo, nella sua versione originale in greco antico, è davvero chiara. Parla proprio di un astro che precede i magi, come a dire loro seguitemi da questa parte, e che poi apparentemente di colpo si ferma. È tutto molto chiaro e asciutto, e nella descrizione l'abbiamo anche sentita, e sembra davvero la descrizione di un evento fisico, qualcosa che è stato osservato più che una metafora poetica. E proprio per questo ci si è chiesti per molto tempo se il racconto fosse meno di fantasia di quanto magari possa sembrare. Del resto la teologia, la filosofia, la scienza per molto tempo si sono intrecciate, quindi era inevitabile che alla questione si interessassero anche gli astronomi, prendendola per buona e provando a trovarne una spiegazione.
Fu ipotizzato che la stella di Betlemme fosse in realtà l'osservazione in cielo di una particolare congiunzione planetaria, come quella tra Giove e Saturno, che però hanno un po' quel vizio di non stare mai fermi in cielo, come invece Matteo narrava avesse fatto la cometa. Fu ipotizzato anche che potesse trattarsi di un evento spaziale altamente energetico, come una supernova. Oppure una meteora, quindi un corpo celeste che attraversa l'atmosfera, si incendia diventando molto luminoso. È vero che però sarebbe durata troppo poco per poter guidare per giorni e giorni i magi. Insomma, alla fine nessuna di queste ipotesi spiegava il punto cruciale, cioè come avesse fatto proprio quel corpo celeste, qualunque cosa fosse, a fermarsi lì, sopra Betlemme.
Ed è a questo punto della storia che torniamo ai tempi nostri per fare la conoscenza con Mark Matney, che studia le proprietà fisiche dei corpi celesti per la NASA. Matney ha da poco pubblicato un articolo sulla rivista della British Astronomical Association, nel quale propone una delle ipotesi più convincenti che sono state formulate finora sulla stella cometa di Natale. Lui si è detto: se c'era qualcosa in cielo, è probabile che lo avessero visto non solo in Medio Oriente, ma anche altrove. Magari qualcuno lo aveva segnato da qualche parte, certo. Si era appuntato questa cosa. E il posto migliore per cercare era probabilmente la Cina, dove lo studio del cielo era una cosa seria già millenni fa, e soprattutto c'era l'abitudine di prendere appunti sulle osservazioni. E così negli annali storici Matney ha notato la registrazione di un evento particolare che era già stato notato da altri, e cioè una stella a scopa, cioè una cometa che era rimasta visibile per più di 70 giorni in una specifica costellazione. Stella a scopa è proprio la traduzione dal cinese per definire la cometa.
Ed è anche proprio un modo bello per definirla, no?
Sì.
La cometa. in effetti, se tu la osservi nel cielo, sembra un po' una scopa di quelle di una volta, di saggina. Le comete hanno di solito delle dimensioni relativamente piccole, sono formate quasi completamente da ghiaccio e girano intorno al Sole. A seconda di come sono fatte le loro orbite, ogni tanto gli si avvicinano. Il grande calore del Sole fa sublimare gli strati più esterni di ghiaccio, ed è proprio in questa fase che intorno al nucleo delle comete si forma una chioma di vapori. Il vento solare e la pressione della radiazione del Sole spingono via parte del vapore, portando alla formazione proprio della coda, che punta quindi in direzione opposta rispetto a quella in cui si trova il Sole. Una cometa appare un po' come uno sbuffo luminoso nel cielo, quindi appunto simile a una scopa, e ha un moto apparente lento proprio nella volta celeste, paragonabile a quello della Luna oppure di altri corpi celesti, insomma di quelli un po' grossi, no? Quindi non è che appare e scompare in pochi istanti come succede con le meteore, appunto.
E quella cometa era stata osservata e registrata in Cina nell'anno 5 avanti Cristo, che è una data compatibile con le stime accademiche sulla nascita di Gesù, che viene collocata fra il 6 e il 4 avanti Cristo, quindi prima della morte di Erode il Grande. Ovviamente parliamo del personaggio storico che nacque in quel periodo, qui serve un po' di ginnastica mentale per separare la storia che sappiamo più o meno tutti della Bibbia e quella che eventualmente può essere dimostrata invece come fatto storico. E il mestiere di Madni è perdersi nei calcoli sulle orbite, quindi l'ha fatto ben volentieri anche in questo caso, partendo però dai pochissimi dati su quell'antica osservazione. Ha generato al computer tantissime possibili orbite che avrebbe potuto seguire la cometa, e poi con una simulazione ha trovato le soluzioni che erano via via migliori e più convincenti, avvicinandosi a quella che era poi più coerente coi pochi dati di partenza di cui disponeva. E alla fine Madni ha prodotto una ricostruzione probabilistica dell'orbita della cometa e ha trovato una candidata particolare che ha chiamato dell'8 giugno e che potrebbe spiegare scientificamente la descrizione del Vangelo.
La mattina dell'8 giugno dell'anno 5 avanti Cristo la cometa sarebbe stata allineata con la strada da Gerusalemme a Betlemme, quindi lungo la direzione seguita dai magi. Era relativamente vicina alla Terra ed era quindi estremamente luminosa, tanto da essere visibile facilmente anche di giorno. Dal punto di osservazione dei magi si muove quindi verso Betlemme, fino a quando intorno alle 10 del mattino si ferma lì in cielo, e Madni sembra avere una spiegazione anche per questo.
Eh sì, nel suo articolo ha scritto che se la sua simulazione è corretta, intorno a quell'ora la cometa era davvero molto vicina alla Terra e si muoveva quasi perfettamente nella stessa direzione in cui la Terra ruota. E in queste circostanze si ha il cosiddetto moto geosincrono temporaneo, in cui l'oggetto che appare in cielo sembra essere sempre fermo nello stesso punto, proprio come se fosse un po' sospeso, lasciato lì. È un po' quell'effetto che si ha quando viaggiate in treno e si affianca un treno che viaggia alla stessa velocità nella medesima direzione, no? Guardandolo sembra fermo anche se in realtà si sta muovendo, e si sta muovendo anche il treno su cui vi trovate in quel momento. Nel caso dei corpi celesti è un fenomeno di breve durata, di solito dura poche ore e si verifica solo in particolarissime condizioni.
Quindi, provando a ricapitolare, in primavera i magi vedono questa cosa luminosa spuntare nel cielo del loro paese, decidono di partire e il loro viaggio dalla Persia dura circa 55 giorni. Quando arrivano a Gerusalemme, quindi nei primi di giugno, si mettono in viaggio verso sud, in direzione Betlemme. Arrivano a destinazione proprio nel momento in cui la cometa sta raggiungendo il suo punto più vicino alla Terra, che è compatibile con la produzione di quel moto geosincrono temporaneo di cui dicevi tu prima.
Come ammette lo stesso Madni, la sua ipotesi soddisfa buona parte delle cose che ci sono nel Vangelo, ma questo non vuol dire che sia la spiegazione definitiva alla questione. Anzi, all'epoca le misurazioni non erano precise e, come abbiamo visto, ci potrebbe essere uno scarto di qualche anno fra la comparsa della stella di Betlemme e altri eventi storici a loro volta ancora molto discussi. Al tempo stesso Madni ha dimostrato che ci potrebbe essere stato un evento astronomico compatibile con quello che era descritto da Matteo nel Vangelo, con un corpo celeste che si muove in cielo e poi si ferma.
Certo, sarebbe, come dire, una combinazione formidabile, no? Di quelle che se le vedi nei film non ci credi, dici vabbè, fantascienza.
Fantascienza, esatto. Però la scienza cerca di trovare la spiegazione, a volte ci riesce e a volte no, ma la bellezza, come vi diciamo spesso, sta proprio nel processo e nel non volersi fermare solo al credere a qualcosa. Il lavoro di Madni è stato ascolto quindi con grande interesse da altri suoi colleghi, che hanno parlato di astronomia forense, quindi un modo di svolgere indagini su eventi lontanissimi grazie all'aiuto degli astri, che sono poi indifferenti a cosa combiniamo su questa piccola palletta rocciosa piena di storie che a volte sono davvero incredibili. Beh, Motino, a questo punto allora manteniamo il tema natalizio e apriamo la rubrica ormai fissa di Ci vuole una scienza in prossimità del Natale, cioè qualche suggerimento per libri che si occupano di scienza o comunque fanno divulgazione intorno a argomenti scientifici.
Inizio io?
Vai, sì, sentiamo.
Allora, il primo è un libro che non ti aspetti, non che gli altri forse te li aspetti, però comunque questo non te lo aspetti, perché è un libro che racconta la storia dell'Istat e uno dice... Che noia la storia dell'Istat, un ente, un'istituzione,
sì.
No? Che fa gli studi.
Statisticamente uno direbbe che noia.
Esatto, e invece è un libro bellissimo, perché la storia dell'Istat, raccontato nel libro Il paese che conta di Linda Laura Sabbadini, che lo ha diretto per molti anni, è un libro che in realtà racconta la storia del nostro paese attraverso le misure fatte dall'Istat, ma anche attraverso l'evoluzione delle misure, perché... A seconda di quello che tu vai a cercare, capisci delle cose oppure non le capisci. E quindi nel corso dei decenni di vita proprio dell'istituzione, man mano si sono aggiunte delle misure, delle indagini che un tempo non si facevano sulla condizione lavorativa femminile, ma anche sugli usi e sui costumi. Per esempio, tu lo sai, Magnetti, che milioni di uomini facevano l'uncinetto un tempo.
E si è persa la tradizione.
E si è persa un po' la tradizione, però poi se ne sono acquisite altre, il ruolo della lavatrice all'interno delle case.
Certo.
Insomma, questo è uno degli esempi di quello che cerchiamo di raccontare sempre noi in Ci vuole una scienza, no? Che per comprendere i fenomeni e prendere anche delle decisioni politiche è importante misurare, è importante capire di che cosa stiamo parlando, contare le teste, contare le azioni, descrivere i fenomeni. E Linda Laura Sabbadini lo fa in maniera, devo dire, molto, molto avvincente, divulgativa, anche appassionante, parlando però appunto di statistica, no? Che è il controsenso, è un po' questo. Per cui è il classico libro che non ti aspetti ma che ti sorprende, si chiama Il paese che conta, Linda Laura Sabbadini, pubblicato da Marsilio.
E allora, a proposito di statistica e di calcolo probabilistico, secondo te, Mautino, quale argomento tratta il primo libro di cui parlo?
Spazio.
Beh, ma allora sei pronta per mandare domanda all'Istat, ti prendono
vedi.
Immediatamente, forse era la risposta più facile dell'universo, perché effettivamente il primo libro si intitola Luna ed è un lavoro corale, il sottotitolo è Dal sogno all'esplorazione e cerca proprio di fare quella cosa lì, no? Cioè di raccontarci la Luna sotto tutti i suoi aspetti e le sue molte facce, che non sono soltanto quella nascosta e quella che vediamo, e quindi il nostro rapporto con la Luna, come è cambiato nel corso dei millenni addirittura, e poi ovviamente dal momento in cui era fonte di ispirazione per poeti oppure per romanzieri come Jules Verne, diventa invece il luogo della possibilità, quindi quello di poterlo raggiungere ed esplorare, no? La nuova meta distantissima e difficile da raggiungere. Il libro contiene tantissime immagini, è illustrato davvero bene, è anche pieno di quegli schemini molto belli per capire ma come hanno fatto ad andare veramente sulla Luna nel 1969, le orbite, le traiettorie, insomma, è fatto davvero bene, divertente e anche così una possibilità di conoscere qualcosa in più su una cosa che quando alziamo lo sguardo al cielo è sempre lì a guardarci. E allora Luna, dal sogno all'esplorazione, appunto dicevo che è scritto da tante persone ed è pubblicato da Apogeo.
Il mio secondo libro parla di marketing e anche qui uno dice ma cosa c'entra il marketing con la scienza? Beh, c'entra un po' perché, come tu ben sai, Magnetti, io ho scritto diversi libri che parlano di scienza dei cosmetici.
Avevo il sospetto.
E che hanno molto a che fare con il marketing e con il marketing che usa la scienza per promuovere, per vendere i prodotti e dargli un'immagine di un certo tipo. E una delle persone che nel nostro paese si occupa più di marketing a livello proprio dello studio di questa materia, oltre ad applicarla nel suo lavoro, è Gianluca Diegoli, che ha scritto questo libro che si chiama Seguimi, il marketing come culto, il culto come marketing. Rispetto ai libri precedenti, qui fa una sorta di upgrade, perché non si limita più a parlare delle aziende, come ha sempre fatto appunto in precedenza, ma estende i suoi ragionamenti sul marketing anche ai nuovi fenomeni legati, per esempio, ai social e alla presenza dei wellness guru sui social, di tutto quel mondo appunto legato un po' a certi certi tipi di culti molto, molto laici, e che però alla fine, se vai proprio bene a vedere, usano le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi, le stesse leve di marketing che poi si usano nelle aziende. E Diego li fa vedere come sia tutto molto interconnesso. Oggi sia molto difficile mettere dei confini, però conoscere gli strumenti, di nuovo torniamo sempre ai nostri cavalli di battaglia, conoscere questi strumenti permette anche di usare magari i social in maniera un po' più consapevole. Per cui seguimi, il marketing come culto, il culto come marketing, Gianluca Diegoli per UTET.
Il mio prossimo consiglio invece è un libro veramente attuale, lo si dice spesso dei libri, ma in questo caso è proprio così, e si intitola I metalli del potere ed è stato scritto da Vince Beiser, ed è un libro davvero interessante perché racconta di cose di cui leggiamo spesso legato alla politica internazionale e alle grandi potenze mondiali. E cioè ci sono dei materiali, le famose terre rare, minerali rari, vengono definiti in vario modo, talvolta anche in modo improprio, e leggendo questo libro si capisce anche qual è il modo giusto per chiamare questo tipo di minerali, che sono poi quelli che finiscono nei nostri prodotti tecnologici, ma che sono importantissimi soprattutto poi per la produzione, per esempio, delle batterie, che serviranno sempre di più per i veicoli elettrici, come vi raccontiamo spesso anche dentro Ci vuole una scienza, oppure per produrre quei microchip che devono essere utilizzati per alimentare, per far funzionare anzi i sistemi di intelligenza artificiale. Alcuni di quei metalli servono ancora per altre attività, sono veramente rari, sono difficili da trovare, non sono sempre così accessibili, oppure magari sono soltanto in alcuni paesi. E quindi, ripercorrendo un po' anche la geografia di tutti questi metalli, si riesce a capire meglio perché poi alcuni paesi hanno certe mire su altri, oppure adottano certe politiche piuttosto che altre. È un libro davvero interessante, bello denso e ricco però di informazioni, e si intitola, lo ripeto, I metalli del potere, ed è stato scritto da Vince Beiser ed è pubblicato da Aboca.
Allora, il mio ultimo libro non è un libro, Megnetti.
Attenzione, qua c'è la violazione delle regole.
È un sito di un premio, premio Piccolo Galileo, che è la versione appunto per piccoli, quindi bambini e ragazzi, del premio Galileo, noto premio di divulgazione scientifica, che adesso ha anche una versione appunto per i libri di divulgazione scientifica pensati appositamente per le fasce di età appunto più piccole. E consiglio questo proprio perché lì sopra c'è una bella selezione di titoli che possono essere interessanti. Se uno va a vedere nelle varie fasce di età, si vedono i finalisti, quindi i titoli che hanno già raggiunto la finale e che possono dare un'idea. Ti dico solo qualche titolo,
sì,
Megnetti.
Sentiamo, sono curioso.
Crack.
Bello questo.
Quello per i piccoli piccoli, che appunto dà proprio l'idea di quello che nasce da ciò che si rompe. Si parla molto anche di fisica, di erosione, si parla proprio di cose che fanno crack, proprio letteralmente. Poi c'è un Enrico Fermi, Il genio atomico, questo già per ragazzini magari un po' più grandi, che racconta la storia del fisico Enrico Fermi. Il polpo ha zero ossa e possiede però tre cuori, quindi insomma compensa in quel modo, ed è un libro anche questo che serve a capire quanto di sorprendente c'è nella natura. E poi ce n'è uno che mi ha ricordato un po' noi, Megnetti.
Ah sì, sentiamo come si intitola, ho un po' paura.
Ci vuole pazienza.
Beh, in effetti ne abbiamo tanta, soprattutto con certi rappresentanti delle istituzioni.
E quindi premiopiccologalileo.it, edizione 2025, andate sul sito, ve lo lasciamo in descrizione, ed esplorate i titoli di saggistica per bambini e ragazzi.
E a proposito di piccolo, restiamo nella stessa area semantica, perché il mio ultimo consiglio è Piccolo manuale illustrato per cercatori di stelle. Anche in questo caso è un libretto corale, però è illustrato in modo davvero bello da Leonardo Papa, e racconta tante storie belle, divertenti, ma anche poi sinteticamente, sulle costellazioni che possiamo vedere in cielo. Ed è anche un modo divertente e carino per avvicinarsi all'idea di poterle osservare, magari in una serata d'estate, se siete in montagna, dove di solito si vedono un po' meglio. Insomma, è una guida utile perché sia ti aiuta un po' a orientarti fra le costellazioni che puoi vedere in cielo, ma poi soprattutto ha dietro tutte le storie, il perché si chiamano in questo modo, il dragone, l'aquila. Insomma, è davvero divertente e ben fatto, e può essere anche il modo per avvicinarsi poi alle questioni spaziali più in generale e magari leggere qualcos'altro in tema. Il libro è pubblicato dal Saggiatore, ripeto il titolo, piccolo manuale illustrato per cercatori di stelle. Ed è davvero piccolino, si può tenere quasi in tasca, insomma, nello zainetto, e ve lo potete portare sempre con voi. E poi, naturalmente, oltre a tutto questo, Mautino, dobbiamo ricordare che sullo shop del sito o del post ci sono un sacco di altri libri, ci sono sia i libri di altre cose che sono spesso a tema scientifico, ce n'è uno sugli alberi, ce n'è uno sulla capacità o meno di riconoscere i volti, insomma ne trovate diversi, li abbiamo anche raccontati talvolta all'interno di Ci vuole una scienza, e poi c'è Cose spiegate bene, che ha spesso degli argomenti scientifici.
E poi adesso ci sono anche i nostri. C'è questa novità incredibile, perché sì, sullo shop del post ci sono i libri anche di chi, come me, come Matteo Bordone e altri, collaborano in maniera più o meno fissa con il post, e quindi lì sopra ci trovate anche i miei, quelli sui cosmetici e Vertigine, che è l'ultimo e che parla di molte delle cose di cui abbiamo parlato qui a Ci vuole una scienza. Se siete ascoltatori e ascoltatrici fedeli, non potete farvelo mancare. Ti piace questo appello? Così un po' strappalacrime e vignetti.
Sembra Mai Buongiorno quando parlava del prosciutto.
Ecco.
Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e effettivamente iniziamo a sentire un po' l'effetto del Natale, Mautino, visti gli argomenti i suggerimenti dei regali.
Il glifosato no, però gli altri due, con gli altri due abbiamo recuperato e ci stiamo avvicinando al Natale.
Vi facciamo un piccolo spoiler sulla prossima puntata, perché ci occuperemo di omeopatia e lo faremo con un'intera puntata speciale. Ci stiamo già mettendo l'elmetto per raccontarvi tutto intorno a un argomento giusto un filo controverso, possiamo
Ma
dire.
Che serve per arrivare proprio preparati e attrezzati ai pranzi, alle scene delle feste con i parenti.
È vero. Per altri suggerimenti invece ci potete scrivere a ci vuole una scienza@post.it. Vi ricordiamo sempre che potete regalare le puntate di Ci vuole una scienza, così magari poi se ci sono delle persone a cui le regalate sempre, alla fine decide anche di abbonarsi e di sostenere il post e tutto il resto. E poi basta, insomma, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!